siamo proprio nella memoria benedetta del nostro battesimo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi di te il cuore dei tuoi fedeli e accendi in noi il fuoco del tuo amore. Maria, Madre della Chiesa,
benedici fedeli, conservaci uniti e dediti alla santità.
Angeli santi tutti e nostri custodi e santi protettori,
pregate per noi.
Questa mattina continuiamo a vedere Gesù nel suo percorso di conversione nei confronti dell'uomo, dell'umanità. Conversione che non è quello di cambiare vita da una vita sbagliata a una vita un po' più a posto, ma una conversione di chi in fondo si riversa sull'uomo, lo riempie di sé e rimane in ascolto dell'uomo, non dell'uomo santo, non dell'uomo perfetto, ma dell'uomo della strada, di tutti noi che siamo in cammino, vediamo il bene, ci entusiasmiamo del bene, lo desideriamo, ci impegniamo, ma poi alla resa dei conti, i conti non sono mai precisi, non tornano mai, ma Gesù ha il modo di farli tornare, non modificando il passato, ma aprendo degli orizzonti. Questo è il bello, il simpatico, l'entusiasmante e l'accattivante del Signore Gesù. Da quello che vede di negativo, di morte, apre degli orizzonti di santità e di vita piena, bella. Ecco. E allora continuiamo in questa pedagogia del Signore che si converte proprio. Si mette sulla nostra strada e in qualche modo parte da noi per rivelare se stesso, non schiacciando noi, mettendosi sul piedestallo delle nostre miserie, no, ma facendo vedere che per lui neppure la morte dice l'ultima parola di noi. Perché nella nostra morte è spirituale, è morale, è fisica, l'ultima parola è lui, è sua lui, io sono la vita. Ecco, la conversione parte da noi e ci assorbe in lui, io sono la vita, che bello. Questa è la pedagogia, una pedagogia, appunto, vediamo, paziente, perché deve stare al nostro passo? E i nostri passi sono corti. Tra virgolette, mi accorgo che quando cammino, vedo che la gente che mi affianca, dopo mezzo minuto è già laggiù in fondo, io sono ancora qui. Vedo che i passi sono sempre più brevi. Quindi, È una pedagogia paziente. Non ci dice mai, sei ancora lì? E non sei ancora arrivato? No. Ci apre degli orizzonti, ci entusiasma. Perché sebbene ci entusiasma, non abbiamo bisogno di spinte, di impegni, di propositi, di ritiri, di esercizi e di qui, di là. Non abbiamo bisogno. Solo di Lui. Solo di Lui, di quello che ci prospetta. Ma è un davanti che è già presente. Questo è il bello. No, è solo davanti, devo, di qui, come faccio ad arrivare là? Mamma mia, come faccio? Che fatica! Mi scoraggio, mi diventa negativo quel bene, perché sta lontano, ma adesso come faccio? E invece dici, ma guarda, quella porta, ma guarda che qui sai, siamo già quello che possiamo diventare. Sembra una contraddizione, ma è così. Siamo già, abbiamo già. Che cosa meravigliosa. Questa è la pedagogia di Gesù. E Gesù appunto parte da situazioni concrete, ma non le risolve. Tenta di far capire le ragioni profonde per cui noi siamo a disagio, abbiamo paura, siamo spompati, scoraggiati, via, tristi, insomma. Le ragioni non dà giudizio, tu non sei, tu devi fare così, date una scrollata. No. Che cosa c'hai dentro? Perché tu sei azionato o azionata da quello che ti gira dentro, da te stesso, sei tu il problema di te. Non in senso negativo, ma sei tu il problema, sei tu la medicina, non sostitutiva di Gesù Cristo, capito? Ma sei tu la medicina, perché ti possono dare dei quintali di medicine, ma se non la prendi la medicina, non ti fa niente avere un quintale di vaccino, non ti fa niente se non ne prendi neppure una goccia. Se non la fai tua, ecco, questa mentalità. E quindi, pian piano, allora, partendo dall'esplorare, ma non fa lo psicologo, Gesù lo fa, ma non lo fa così, cercando delle ragioni, perché vedi, ti è mancato questo, ti è mancato quest'altro, ti è scoprire ecco quella cosa lì, adesso non mi viene in mente, ecco. E allora man mano apre gli orizzonti alla sua mentalità, perché quando si fa strada la mentalità di Gesù, non dico che sia tutto facile, tutto rose e fiori, ma è un'altra cosa. Andare dietro di Lui, ma con Lui. Ma non con Lui solo fianco, con Lui dentro di noi. Ah, questa è la bellezza della nostra fede. Non uno vicino, lo so che uno che mi dà e mi prende per il gomito, e certo mi aiuta, ma devo camminare io. Invece Gesù cammina in noi, mentre abbiamo l'impressione di essere noi che camminiamo dietro a Lui, ecco. Ma cammina dentro di noi, è questo. E allora, ci fa capire che noi non siamo fatti male, ci fa ritornare all'atto creativo. A volte è possibile non pensarci, eppure se non si parte dall'atto creativo, da quelle due parole, Genesi 1, 31, 27, 31, insomma giù di lì, facciamo l'uomo ad immagine e somiglianza nostra. L'uomo tutti, chi crede, chi non crede, niente, tutti partiamo così, tutti, anche l'ateo, anche l'ateo, anche chi nega Dio, chi non si interessa è partito da Dio. Facciamo l'uomo a immagine e somiglianza nostra. Questo l'ho già ripetuto, ma finché vivo, rassegnatevi a sentirmi dire queste cose. Ma magari per poco, oramai. Ma l'atto creativo di Dio, perché lì c'è il buono, c'è il bello, c'è il valido, c'è la forza per diventare. Siamo e possiamo diventare, perché siamo. No, diventiamo per essere. Il mio sforzo, no? Mi impegno. Divento perché sono. Cioè, questa è essere liberi. Non faccio quello che voglio, diverso da quello che sono, dall'atto creativo. Quella non è libertà. Cioè, è la libertà, non è essere liberi. Sembra un gioco di parole, ma voi capite, guardate, che si abusa. Io ho la libertà. Ma cosa hai libertà? Non ce l'hai libertà. Te la prendi. Nessuno ha la libertà di sdoppiarsi. Invece c'ho la volontà. Io voglio sdoppiarmi diverso da quello che sono. Ecco quello. È il peccato che faccio contro di me. Non solo l'atto, ti do un pugno, ti do un calcio, va bene, cioè non va bene, ma ti snaturi, ti suicidi quando fai diverso da quello che sei, ti uccidi dentro, anche se lì per lì, che cosa ho fatto, che cosa ho raggiunto, sei morto dentro, perché hai preso le distanze da quello che sei. Ti sei preso la libertà di sdoppiarti, e quindi quando uno si sdoppia, l'anima si stacca dal corpo, è morte. È morte. È così. Questa è la cosa importante, importante. E anche, credo, nel nostro parlare, se avessimo l'attenzione, adesso non prendete come un giudizio, ma l'attenzione a non dire ho la libertà. Siamo liberi di essere. mi prendo la libertà. Ma nel prendere mi prendo è già a sapore di negativo, ma non sono. Ho la libertà di fare quello che vuoi. Dio mi ha fatto e mi ha dato la libertà. No, non te l'ha data. Perché Dio non sopprime quello che fa. Perché l'ha fatto bene. Non sopprime. Anche chi si prende la libertà, eccetera, eccetera. Non sopprime. Ecco, Dio non ti dà la libertà di suicidarti dentro, anche se esternamente, anzi, ho raggiunto qui, ho raggiunto là, ho fatto qui, ho fatto là. Sei morto dentro, anche se non ti sembra. Sei morto dentro perché non sei più libero, perché sei diviso. Sei diviso, ecco. E allora dire questa attenzione, dire ho la libertà, l'uomo ha la libertà, si fraintende, perché la libertà non si ha, si è liberi, è ben diverso. Come me l'avete già sentito dire mille volte, ma vi rassegnate, finché volete che io sia qui, vi rassegnate a sentire queste cose. Io non c'ho 86 anni, dove ce l'ho? Oggi vivo, basta. Non esiste la vita, è un concetto la vita. Io vivo, non ho la vita, e quello è un concetto. La vita nessuno ce l'ha. Esistono degli esseri che vivono. Questo. La vita è il concetto, la libertà è il concetto dell'esercizio dell'essere liberi. È un concetto culturale, come la vita è un concetto che abbraccia tutto quello che fa parte dell'esistenza, ma non esiste la vita. Non esiste la vita. Ora, adesso se senza disquisire, che se dico la vita, cosa hai detto? No, ma nessuno, quello che mi avete già sentito dire, io non ho 86 anni, voi non avete 20 anni, no? È a posto, quindi abbiamo oggi solo, basta. Tutti abbiamo la stessa età. 7 miliardi, sono 6, 7, non lo so, vabbè, che esistono sulla Terra, abbiamo tutti lo stesso, l'unico giorno e basta. Quello che nasce adesso, quello che è, non so, hanno 120 anni, più vecchi, non lo so, vabbè, ma non facciamo bene. Abbiamo tutti oggi. E quest'oggi è bello. Perché è pieno di quello che dicevamo già ieri, della promessa di Gesù. Io sono con voi tutti i giorni. Ah, che bello. Oggi. Il giorno più leggero, il giorno più vivibile, perché è pieno di colui che è la vita, cioè quello che fa vivere. A un certo modo, che è il modo ideale. Ecco, allora, col Signore Gesù proprio incontra la Cananea, capitolo 15, versetto 22-28. Non faccio il commento a questo brano, ma Matteo 15, 22, 28. Ecco, la Cananea e Cana di Galilea è terra pagana, la Giudea è terra, diciamo, religiosa.
la Galilea è terra pagana. E questa è una pagana, ecco. Quindi, come dire, adesso mi vengono le parole, ma quelle fuori. E Gesù proprio si incontra, e questa come si chiama, Cana di Galilea, no? Allora, adesso non vedo, no, questi qui, no. Adesso un altro. Che ha difficoltà e fa una richiesta di aiuto, e Gesù reagisce, passatemi la parola, una maniera non tanto educata. La rimproverano: sono venuto per quelli di Israele, non per i cagnolini. E questa rimbecca. Ma anche i cagnolini vivono delle briciole, no? Ecco. E Gesù proprio si lascia convertire da questa fede. Una fede, diciamo, coraggiosa, schietta. No? Adesso ricordo, faccio una parentesi, il cardinale Minoretti, che nessuno di noi ha conosciuto, perché è morto del 38, un giorno è andato in una casa religiosa, quindi ripeto perché questo l'ho già detto, ma casa religiosa è per una, non so, una funzione, la superiore lo accoglie, buongiorno, buonasera, e poi Eminenza, ci sarà la messa, e dopo la messa un corno. Era un po' così, buono, è la superiora, e dopo un corno. La messa K.O. e dopo un corno. Il suo segretario, Don Francesco Marchesanico, poi diventato vescovo di Cava, di Sarno e poi di Chiavari, diceva il breviario insieme a lui, ma questo Minoretti aveva una forma di scrupolo, pur essendo uno energico, quando è venuto Mussolini e il re, io non vengo. Fin tanto che è in prigione Giovanni Santolini, io non vengo. Sai che il cardinale non venisse a salutare o il re Vittorio Mussolini, ora non sono dei due. E invece l'altra cosa, io non vengo perché non voglio ricevere insegnamenti, ma non insegnamenti politici, no? Non voglio. E se sono affrettati a liberare Giovanni Santolini o fare, io non vengo, ho deciso, ma aveva queste forme di scrupolo. E allora dicevano il breviario e poi dopo, ma l'avremmo detto questo salmo, forse è meglio che, ecco, a quei tempi il breviario non finiva più, si fa per dire. Poi vabbè, vai un po' avanti, ma l'avremmo detto questa cosa, guarda, sarà meglio che, dai. Allora cosa ha fatto questo Don Francesco? Ha preso un breviario vecchio, allora, Eminenza, l'abbiamo detto? Sì, strappava la pace. E allora l'ha mansito, insomma. Adesso strappare qua dentro. In qualche modo la cannalia ha fatto così col Signore, no? Quindi ha dato l'imbeccata a quella superiore. Ecco, beh. Quindi, ecco, Gesù si fissa sulla Cananea e è in ascolto, ma si lascia proprio convertire da quello che aveva detto: sono venuto per la casa di Israele, ma anche i cagnolini. Ecco, si lascia, tra virgolette, convertire perché ha colto il valore umano di questa persona che aveva un bisogno. E arriva a dire: la tua fede ti ha salvato. La tua fede ti ha salvato. Quindi il valore e la grandezza di una persona, ecco, qui non sta in quello che fa, anche le grandi opere. Io ho fatto tutta questa casa, l'ho fatta io, Travarenzo, voi non lo sapete, ma è la prima volta che lo dico, quindi è una confidenza. Non sono grande perché ho fatto tutto questo tempio, tutta questa cosa, no. Sono grande perché sono creato. Sono grande perché sono battezzato. Non perché ho una vita tutta così, no. Sono un poveraccio come tutti gli altri, ma sono grande. Perché mi ha fatto Dio. Queste cose non sempre vengono fuori. Nei confronti di tutti, tu sei grande. Anche ai figli, ai vostri nipoti, i figli oramai sono cresciuti, ma anche quelli cresciuti. Ognuno ha bisogno di sentirsi ricordare queste cose. Non ti ho fatto io. Ti ha fatto Dio in noi, attraverso di noi, non io. È Lui che ti ha fatto in noi e attraverso di noi, e ti ha fatto grande, grande, bello, bella, buono, buona, secondo, ecco. A prescindere dal battesimo anche. E col battesimo sei figlio di Dio. Dio è il papà di Gesù, è il tuo papà. Cosa vuoi di più? Ma queste cose non sempre si ricordano, si dicono. E si cresce ignari di questo valore ineliminabile. Io sono un assassino. Io faccio una vita doppia, tripla, quadrupla. Sono sempre grande e bello agli occhi di Dio. Perché Dio mi guarda non abbruttito dalla mia vita, dalle mie opere, dalle mie scelte. Mi guarda ed è invaghito di me perché mi ha fatto Lui. E non si è sbagliato. E non è pentito. Oh, non è pentito. Poi lo vedremo ancora. Questo allora... La conversione di Gesù nei confronti della Cananea. Quindi il valore della persona per quello che è, non perché, insomma, anche era pagana, eccetera, non era nel popolo eletto, ma hai valore in te stessa. E in questo modo Gesù direttamente provoca il parto di se stessi, come si è usciti dalla fabbrica. È la vita spirituale, è questa. E per noi il parto è legato anche alla vita battesimale. È un doppio parto, ma doppio ma uno. Questo
E tutta la vita spirituale, se non parte da questo punto, è come costruire sulla sabbia. Sì, si viene su tutta questa cosa, ma poi basta una ventata e crolla. Ecco, la vita spirituale si basa non sulle mie preghiere e sui miei ritiri e sui miei corsi, ricorsi, da tutta. Si basa sull'atto creaturale e sull'atto battesimale. E si tratta di essere levatrici di noi stessi, non la levatrice che adesso non, sì, ci sono, ma diverse da come insomma, ha funzionato la levatrice nei confronti miei, anche in parte forse di voi. No, favorire il parto dell'essere creato da Dio e del Figlio di Dio battesimo, i due grembi, l'atto creaturale, naturale, il grembo battesimale, grembo natura, grembo battesimo, favorire questo parto, è un parto che finisce il giorno della nostra morte. Noi siamo partoriti di giorno in giorno per entrare nella vita. Questo è entrare, non per morire, entrare nella vita. Finisce il parto. Il parto del bene, ma di noi che siamo fatti bene per il bene. Ecco questo. E allora, ecco, Gesù valorizza anche le scintille di bene in questa cananea. È una scintilla di bene e la valorizza. La tua fede ti ha salvato. Cambia subito il suo, quello che aveva detto all'inizio. E se avete tempo, se volete, c'è un passo abbastanza parallelo. Giovanni 1, 45-49, che è legato, cioè parla di Natanaele. Natanaele è Tommaso. Tommaso Didimo è un gemello, aveva un gemello. Non si parla di chi fosse il gemello, ma è Didimo, è un gemello. Ecco, è il Tommaso che troviamo qui che prende le distanze, non si non vedo, non tocco, non metto, eccetera. E Natanaele col tempo dice, ah, ma cosa può uscire di buono, di bello da Nazareth, no? A distanza. E Gesù, quando passo lo vede, dice agli altri, guarda quell'uomo, dove non c'è inganno. Uno che lo prende in giro, lo bistratta e agli altri mette in evidenza il bene di quell'uomo, blocca i giudizi negativi, e come tratta? Blocca. In quell'uomo, come
non c'è inganno.
Ecco, purtroppo. Ecco, lo blocca. E questo uomo cambia, convertito. Arriverà a dire, forse ce l'ho qui. E no, non ce l'ho, non è partito, vabbè. Arriverà a dire, quest'uomo è adesso non vi ricordo le parole, vabbè.
Ovvero Israele.
Natanaele che dice, insomma, lo riconosce come il Messia.
Sì, costui è davvero figlio di Dio.
Ecco appunto, quindi, ecco Gesù come si lascia convertire anche, non materialmente dalle cose, perché le condivide, ma di lì trova il punto di aggancio.
questo uomo è un uomo in cui non c'è inganno, anche se si era espresso con parole non ideali. Ecco, anche nella Cananea è una pagana, guarda che io sono, non abbiamo niente da fare con te, noi giudei, eppure la tua prontezza di fede, che il valore, ma anche i cagnolini hanno valore, vanno rispettati. È così, questa cosa. E allora chiudiamo questo, domando, chiudo e poi continuate voi. C'è una grande rivelazione. Tutti, anche i lontani, anche quelli che non credono, dicono di non credere, e forse perché è comodo, pensando di essere liberi, si illudono, schiavi di se stessi, perché non c'è niente che renda più liberi che la fede. Niente, perché la fede non ti impone nulla, ti dice chi sei. Solo la fede mi dice chi è l'uomo, solo la fede. E uno che sa di essere come è venuto da Dio è la persona più libera, se vuole. Se si sdoppia, allora no, ecco. Ma se uno diventa quello che è la persona più libera, più felice, più feconda. Ecco. Quindi chi dice che Dio non c'è, sono tutte scuse. Per rivendicare una libertà, ma rinuncia ad essere libero. È così, purtroppo. E allora Dio dice che tutti possono diventare strumento e tutte le cose per il regno di Dio, tutto. Perché nessuno può eliminare il bene originale, questo. Nessuno può eliminare se stesso come bene originale, nessuno può eliminare l'atto creativo e l'atto battesimale, nessuno. Ah, queste sono le cose che non si dicono e sono fondamentali. Tutta l'altra scienza non serve per la vita, si serve per 100 anni, ma poi è finito tutto. E invece queste cose servono non per 1000 anni, per l'eternità, per entrare nella vita eterna. Ma queste due cose sembrano cose da niente, no? Eppure l'atto creativo e l'atto battesimale sono il tutto, la nostra eredità. E se si lascia questa eredità, sì, si lasciano case, si lasciano ville e si lasciano quattrini, ma ci vogliono, ci vogliono. Ma servono per l'eternità. O distraggono. Deve farci anche queste domande. Servono? Se si dimenticano questi due atti, la forza e la ragione educativa, formativa, crescitiva, promozionale, umana, si chiami come si vuole, ecco queste cose. E in fondo, da questa conversione di Gesù, da questo botta risposta con la Cananea, emerge anche, ecco, la Cananea che fa delle domande, emerge anche il valore di ogni domanda, che è una sfida anche per la nostra fede. che risposte io, non che do, perché ho studiato la do, ma che risposta ho dentro di fronte ad una morte. Vedete, quando il Papa Francesco del 17, Congresso Eucaristico Nazionale a Genova, 17, ecco, è andata a Gaslini, gli hanno fatto la domanda di rito, il dolore innocente, come si combina? E lui ha risposto serenamente, l'unica risposta è il crocifisso, è l'unica risposta. Io non ho altra risposta, Gesù crocifisso, fatta. Finito il dialogo, è così. E noi siamo provocati, quindi anche le domande che pongono i vostri figli, i vostri nipoti che credono, non credono, frequentano, non frequentano, non so cosa c'è. Ecco, si direbbe da inginocchiarsi, tra virgolette, per cogliere che cosa c'è dentro. C'è una ricerca, c'è una insoddisfazione. C'è una ricerca che non si dice, perché la difficoltà, quello che ho già detto, non è nel credere, no, è bello, bello. La difficoltà è essere umili. Non essere più io. Non essere più io. Essere un noi. E quindi un aiuto reciproco. L'umiltà di dire non mi sono fatto da solo, la vita non parte da me, l'ho ricevuta. L'ho ricevuta. Ma da chi? Ma da chi? L'umiltà. L'ho ricevuta. Ma da chi? Sì, sì. Da Mario e da Maria. Ma da chi? Da Maria e Maria. Ma da chi? L'umiltà. Questo è da chiedere per noi e per tutti. No, ma le domande, i problemi, le difficoltà, anche le bestemmie, anche le negazioni, sono tutte occasioni, opportunità, ecco, per verificare io che risposta ho dentro, ma per me, non per te, così te lo dico e io faccio bella figura che ti rispondo, no, per me che risposta ho? E se è una risposta valida per me, per cui mi gioco tutto, te la dico, te la metto a disposizione, poi ne fai l'uso che vuoi, non te la impongo. Ecco, è importante, credo in questo, insomma, tutto è importante quando ci si mette di fronte a Gesù Cristo, ma cogliere, adesso, proprio il Signore si converte a noi, perché da noi ci convertiamo a Lui, si è fatto figlio per farci figli, si è fatto uomo per farci Dio.